La lezione di oggi ha come oggetto analizzare in contemporanea due momenti particolarmente importanti della storia della Bulgaria e della Cecoslovacchia. Vedremo in che modo in entrambi i paesi socialisti fu affrontata la destalinizzazione e a quale conseguenze essa portò. Arriveremo fino all'inizio della crisi del sistema comunista in Bulgaria. E ci spingeremo successivamente a verificare quanto accadrà in Cecoslovacchia con la crisi del comunismo internazionale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutta l'area balcanica e l'Europa centro-orientale si apprestava a diventare comunista, con dei regimi che facevano riferimento alla dottrina marxista-leninista e che avevano nell'Unione Sovietica il principale alleato. In Bulgaria il segretario del partito era Dimitrov, e era un amico, nonché fermo anche condivisore delle idee del maresciallo Tito in Jugoslavia. Entrambi condividevano, chiamiamolo pure un sogno, ma era un sogno molto pericoloso, l'idea che Bulgaria e Jugoslavia potessero fare una federazione. Una federazione in quanto in Bulgaria e in Jugoslavia risiedevano la maggior parte degli slavi del sud. Inizialmente Dimitrov era convinto di tale iniziativa. Quando però successivamente il maresciallo Tito cominciò ad avere un ruolo sempre più primario all'interno di un rapporto che era stato molto stretto durante la guerra, la Bulgaria comincia ad avere qualche perplessità nei confronti di una federazione con la Jugoslavia, dove Belgrado avrebbe avuto un ruolo principale. A eliminare il pericolo di una possibile federazione con la Jugoslavia sarà il maresciallo Stalin, tutti i marescialli in quel periodo, che causa i profondi dissensi che c'erano con Tito, imporrà al Cominform l'espulsione del segretario della Lega dei Comunisti Jugoslavi. La Jugoslavia inizia allora un percorso autonomo che abbiamo già visto, la Bulgaria segue un percorso autonomo per il proprio senso. Dimitrov morì nello stesso periodo della cacciata di Tito dal Cominform e gli succederà a partire dal 1950, dopo la morte di Kolarov, uno stalinista rigido, di retta fede staliniana, Malko Červenkov, il quale nei 5 anni che trascorsero prima della morte del dittatore sovietico e dell'inizio successivamente della destalinizzazione, il quale in 5 anni diede un'impronta molto sovietica alla Bulgaria. Le riforme, i piani quinquennali, tutto fu ispirato alla politica sovietica, così come pure la persecuzione dei dissidenti, la creazione di una struttura di polizia interna molto efficace e molto crudele, come negli altri paesi dell'Europa orientale. Le riforme fatte durante questi 5 anni da Červenkov, stalinista, ricordiamocelo, di chiara fama e di chiara fede, si indirizzarono in quei settori che furono toccati da tutti i paesi dell'Europa orientale dopo la guerra. Si cominciò dall'agricoltura e, secondo il sistema sovietico, si procedette alla collettivizzazione delle campagne. Ora, noi sappiamo, per averlo studiato nelle fasi precedenti della storia della Bulgaria, che in Bulgaria non c'era un'estensione del latifondo così vasta come in altre regioni d'Europa e che le riforme di Stamboliski prima e quelle successive avevano portato ad una estensione della media e piccola proprietà terriera. Le proprietà del demanio non coltivate, le proprietà non coltivate della chiesa erano diventate proprietà di contadini possidenti. Ma in Bulgaria comunque si volle procedere alla collettivizzazione, alla eliminazione del rapporto tra prestatore d'opera e datore di lavoro. La storia bulgara somiglia per certi versi un po' a quella sovietica. Del resto la Bulgaria e la Russia, la Bulgaria e l'Unione Sovietica furono sempre molto vicine. La comunanza slava, il credo ortodosso, adesso l'installazione di un regime che era di chiara impronta staliniana. Così come nell'Unione Sovietica di Stalin si procedette alla dura, crudele repressione dei contadini che non accettavano la collettivizzazione, anche in Bulgaria si procedette a una repressione altrettanto dura di quei contadini, di quelle forze contadine, ed erano piuttosto numerose, che non accettavano la collettivizzazione forzata delle campagne. Le ribellioni contadine furono dunque represse. Si istituirono dei campi di lavoro in perfetto stile sovietico, ma la Bulgaria è molto più piccola dell'Unione Sovietica, quindi i numeri, le entità con cui confrontarsi sono notevolmente differenti. Al culmine della repressione in Bulgaria, nei campi di concentramento ci furono all'incirca 100.000 persone. Le condizioni di vita erano molto dure. Si procedette dopo al controllo della Chiesa, una persecuzione nei confronti della Chiesa, nonostante la popolazione bulgara fosse tutta greco-ortodossa. La Chiesa bulgara è una Chiesa autocefala, ma essendo la Chiesa uno dei principali ostacoli, il cristianesimo in versione ortodossa, alla creazione di una nuova identità bulgara, la Chiesa non poteva non essere perseguitata e posta a tacere, in attesa che una nuova religione di stampo laico e un nuovo credo identitario, in una identità che fosse socialista, non più quella vecchia di stampo borghese, si realizzasse. Il patriarca ortodosso di Sofia fu confinato in un monastero e l'intera chiesa ortodossa bulgara, la struttura, tutta l'amministrazione, passò sotto il diretto controllo dello Stato. Così come in altri stati, come era accaduto in Ungheria, come accadde in Polonia, si crearono delle istituzioni che servirono a svilire dall'interno la Chiesa, a riconoscere da un punto di vista ecclesiale il potere del nuovo Stato socialista che stava sorgendo e che stava rafforzandosi, o meglio ci tentava di rafforzarsi. La struttura politica del paese fu a base monopartitica, partito comunista, con le sue organizzazioni, con le organizzazioni giovanili, e si cercò di formare una nuova tipologia di cittadino bulgaro, fedele al nuovo credo politico e soprattutto in grado di applicare i principi del marxismo-leninismo nella interpretazione staliniana. L'attività del governo per circa 5 anni, fin quando cioè non morì Stalin e iniziò la stalinizzazione, fu un'attività costante, presente. Il popolo bulgaro, non passata alla fase in cui le campagne, parte di essa, si ribellarono alla collettivizzazione forzata, finì per accettare per quel momento la presenza di un governo di stampo comunista. L'economia puntò sulla struttura dei piani quinquennali, si puntò essenzialmente sulla industrializzazione. La Bulgaria però non aveva le condizioni, le precondizioni necessarie a una industrializzazione, per giunta la si voleva rapida. E all'interno di quella distribuzione del lavoro, dei compiti, che fu il Comecon dell'Europa orientale, la Bulgaria, oltre a dover procedere verso uno sviluppo industriale, ebbe il compito di produrre derrate alimentari e di trasformarle in maniera che potessero essere distribuite, poi esportate all'interno dei paesi del Comecon. L'agricoltura bulgara era un'agricoltura abbastanza fiorente nel periodo tra le due guerre, anche se non eccessivamente sviluppata causa mancanze di investimenti. La Bulgaria ebbe un settore agricolo che nel tempo riuscì a sostenere la popolazione e anche a esportare quanto era previsto che esportasse dagli accordi commerciali. Rispetto ad altri paesi dell'Europa orientale comunista, la Bulgaria comunista godrà di un sistema di welfare statale capillare e funzionante. A partire dal 1957, quindi poco tempo dopo l'inizio della destalinizzazione, i lavoratori agricoli iniziarono a percepire, quelli che erano andati in pensione, le pensioni dovute loro e pagate direttamente dallo Stato. Inoltre il sistema sanitario, quello dell'istruzione, era diventato, o meglio stava diventando, capillare, presente dappertutto, garantendo un miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Cessando il momento in cui speravano in una federazione con la Jugoslavia, i bulgari seguirono in politica estera le indicazioni di Mosca. Il Partito Comunista Bulgaro decise che la politica estera della Bulgaria dovesse ispirarsi alla politica estera moscovita. Ciò che Mosca decideva essere giusto per l'intera alleanza, a Sofia veniva applicato. Nel 1950, siamo proprio nel pieno dell'era stalinista, furono rotte le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti d'America e iniziò un'attività di persecuzione contro la minoranza turca. La Turchia era alleata degli Stati Uniti, la Turchia sarà l'alleato principale della NATO sul fianco orientale, quello che confinava poi direttamente con l'Unione Sovietica in Asia Minore. Cacciare la minoranza turca o vessare la minoranza turca significava anche assumere un atteggiamento ben preciso nei confronti del paese alleato degli stati occidentali che erano notoriamente contrari al comunismo dell'Europa orientale. La Bulgaria riaprì i problemi diplomatici di confine con la Grecia e la Jugoslavia. Quindi, seguendo, oltre che le direttive di Mosca, anche una sorta di ritorno al nazionalismo bulgaro, che in quel momento era consentito comunque dal Cremlino, perché era funzionale alla politica estera, alla sua politica estera, la Bulgaria nel 50 rompe le relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti, inizia a creare problemi con la Turchia perseguitandone la minoranza turca presente in Bulgaria, e infine riapre con la Grecia e con la Jugoslavia le questioni confinarie rimaste in sospeso dal periodo delle guerre balcaniche. La Grecia era schierata con l'Occidente, con la Jugoslavia l'Unione Sovietica aveva rotto, c'era un contrasto ben preciso. In entrambi i casi la politica estera bulgara di tensione continua alle sue frontiere era funzionale alle scelte fatte dal Cremlino. Cervenkov, segretario del partito, seguirà la sorte degli altri segretari di partiti comunisti dell'Europa dell'Est cresciuti e giunti al potere nel periodo di Stalin. Con la morte di Stalin nel 1953 e con l'inizio della destalinizzazione voluta da Khrushchev, la denuncia dei crimini staliniani del culto della personalità, tutti i vari segretari di partito che si erano ispirati alla politica di Stalin e che avevano fatto le purghe nelle loro versioni nazionali, così come Stalin le aveva fatte in Unione Sovietica, sono costretti a dimettersi. Non se ne vanno di propria volontà, però sono costretti a passare la mano a chi all'interno del partito era invece sostenuto a livello internazionale direttamente da Khrushchev e dall'ala non staliniana dei singoli partiti. Questo avviene anche all'interno del Partito Comunista Bulgaro. Che la Bulgaria sembra avere una storia per il momento che è molto piatta quasi, molto simile a quella degli altri paesi dell'Europa orientale, ma molto più vicina alle scelte di Mosca rispetto a quelle di altri paesi dell'Europa dell'Est. Cervenkov fu deposto da segretario del partito, con la chiara approvazione di Mosca, nel marzo 1954 e fu rimpiazzato da Todor Zivkov, che era chiaramente sostenuto, come detto prima, da Nikita Khrushchev. Questa prima transizione in Bulgaria avvenne in maniera piuttosto tranquilla, potremmo dire. I bulgari si rendevano conto che non era il caso di scombussolare eccessivamente la struttura del partito. Perciò Cervenkov lascia, perché è obbligato, la segreteria del partito, ma rimane in carica ancora per 2 anni come primo ministro. Nel 54, marzo del 54, viene deposto da segretario del partito, rimarrà primo ministro fino all'aprile del 1956, quando la destalinizzazione assume un ritmo più intenso in Bulgaria e nel resto d'Europa e sarà rimpiazzato da Anton Yugov. A differenza di quanto stava avvenendo in Polonia e in Ungheria, di quanto sarebbe diventata poi dura la situazione in Ungheria, la Bulgaria di Zivkov non attraversa quella fase di instabilità, di tensione che c'era invece nel medesimo tempo nei paesi prima indicati. Niente scioperi, niente occupazioni delle fabbriche, manifestazioni di strada o occupazione della piazza dinanzi al Parlamento, niente tentativi rivoluzionari. È un paese stabile, la Bulgaria, che si è garantito una sorta di transizione pacifica dallo stalinismo al post-stalinismo e che inizia un'opera di lenta riforma dello Stato, dell'economia, del partito, a piccoli passi, senza sperare, senza neanche volere più che sperare cambiamenti repentini. Dobbiamo notare un'altra cosa: sia in Polonia che in Ungheria è la popolazione che scende in strada, che occupa, che manifesta, che sciopera. E i bulgari sono molto più tranquilli. Non succede niente di quanto stava accadendo altrove. E questo probabilmente possiamo ascriverlo a una motivazione principale. La Bulgaria economicamente non soffriva i problemi che soffriva invece la Polonia, e da un punto di vista politico lo stalinismo bulgaro, pur essendo stato duro, non era stato così duro come in Ungheria. E ancora non esisteva all'interno del partito bulgaro, per il Partito Comunista Bulgaro, una forza che spingesse verso una liberalizzazione del regime. Zivkov sarà alla guida della Repubblica Popolare di Bulgaria fino al 1989. Fu il più longevo segretario comunista dell'Europa orientale, proprio lì batté tutti. Il suo periodo di governo fu caratterizzato in senso conservatore, ma non fortemente conservatore. Stabilità, vicinanza continua all'alleato moscovita, fedeltà potremmo dire all'alleato moscovita. Della Bulgaria e dei suoi servizi segreti Mosca si fidava tantissimo. Il servizio segreto bulgaro era quello che organizzava all'estero, per volontà del KGB, spesso le operazioni più sporche, proprio per non poter risalire ai servizi sovietici. Sarà un periodo di governo, quello lunghissimo, di Zivkov, 30 anni starà al potere, che stabilizzerà la situazione interna della Bulgaria, ma nello stesso tempo fermerà il tempo. La Bulgaria non farà grandi progressi, non vedrà grandi balzi in avanti, avrà una lenta evoluzione, una tranquilla, potremmo dire, evoluzione, in una situazione di continua subordinazione alle esigenze politiche dell'alleato sovietico. Il fatto di essere così fedele a Mosca consentì alla Bulgaria di avere dei margini di manovra un po' più ampi in politica estera, e soprattutto consentì a Sofia di sottoscrivere trattati commerciali e rapporti economici e politici con la Cina maoista. Noi sappiamo che dopo le denunce dei crimini staliniani il Partito Comunista Cinese aveva rotto con quello sovietico. Khrushchev era stato accusato di essere lui un restauratore del culto della personalità, di essere un reazionario, un borghese, un fascista, gliene dissero di tutti i colori. I cinesi e i comunisti di Enver Hoxha se ne andarono, ruppero direttamente con Mosca. Per poter avere la possibilità di sottoscrivere accordi commerciali con la Cina, evidentemente Sofia aveva avuto l'autorizzazione da parte dell'alleato principale del patto di Varsavia. Questo si può spiegare perché per Mosca era senz'altro utile non rompere del tutto con Pechino. E in una fase, gli accordi commerciali avvengono in una fase in cui Mosca sta ridefinendo anche i rapporti internazionali, si sta un po' riposizionando, e non aveva necessità di rompere definitivamente con Pechino. La possibilità che la Bulgaria ebbe, così come quella della Romania, che si mosse però più in autonomia, consentirono al Cremlino di continuare ad avere comunque rapporti, anche se non diretti con i comunisti cinesi. In Bulgaria fu ritenuto eccessivo il rapporto che Sofia stringeva nel tempo con Pechino. All'interno del partito c'era chi riteneva la politica di Zivkov di stretta vicinanza con l'Unione Sovietica una politica di subordinazione, di eccessiva e costante subordinazione, e ritenevano che fosse meglio essere vicini a Pechino, che era comunque lontana e poco condizionante le scelte di Sofia, piuttosto che a Mosca. All'interno del partito, due generali, Civiatko Anef e Ivan Todorov Gorungia, organizzarono un colpo di Stato. Cioè, era raro che ci fosse un tentativo di golpe all'interno di un paese comunista, però loro ci provarono. Nel 1965 provarono a rovesciare il regime di Zinkov e di instaurare un regime sempre comunista, però non più filo-sovietico, bensì filo-cinese. Erano minoranza all'interno del partito, non godettero dell'appoggio delle forze armate, in poche parole furono catturati assieme agli altri congiurati e processati e condannati. L'originalità del sistema bulgaro fu nel fatto che in altri paesi, in Unione Sovietica in particolare, un tentativo di colpo di Stato organizzato per giunta da militari avrebbe portato all'esecuzione della pena capitale per entrambi. Nel caso invece di questo tentativo di colpo di Stato, le condanne che furono appioppate ai congiurati variarono da un minimo di 3 ai massimo 15 anni di carcere, quindi poche tutto sommato. Un tentativo di colpo di Stato armato era da reprimere con maggior durezza, visto che era stato organizzato poi da generali che si erano proclamati fedeli al segretario e allo Stato, così come in quel momento era organizzato e governato. Il fallimento del colpo di Stato fu utilizzato da Zinkov per migliorare i propri rapporti con l'Unione Sovietica, nel senso che si presentò il tentato colpo di Stato come causato dai problemi che c'erano anche nell'economia bulgara, nonostante la Bulgaria vivesse meglio rispetto ad altre aree dell'Europa socialista. E in cambio di un ulteriore rafforzamento della propria fedeltà a Mosca, ricevette un continuo sostegno economico che consentì l'autosufficienza alimentare, senza rinunciare però allo sviluppo industriale, tecnico e culturale. Tutto sommato si potrebbe forse anche pensare che il tentato golpe giovò e parecchio anche all'economia e alla stabilità successiva del sistema di Zivkov. Fu l'unico che ne trasse vantaggio, lui e il suo sistema di governo. Non ci sono prove che sia stato organizzato in maniera indiretta dal segretario stesso il tentato colpo di Stato. Fatto sta che la repressione avvenne in tempi brevi, li scoprirono subito, li condannarono a poco e ci furono dei miglioramenti in seguito al tentato colpo di Stato. Come ormai dovremmo sapere, l'industrializzazione, di segno poi pesante, era una vera fissazione per i nuovi stati dell'Europa orientale. Industria pesante, settore metallurgico favorito dagli investimenti. Così accadrà allora anche in Bulgaria. Ma la Bulgaria partiva da condizioni più arretrate. Se la situazione agricola era migliore, quella preindustriale era peggiore rispetto ad altre aree dell'Europa dell'Est. Non aveva strutture. Dovettero costruire tutto dall'inizio e soprattutto il sistema orografico del paese non venne utilizzato al meglio. Ad esempio, grandi complessi metallurgici erano lontani dai porti dove affluivano le materie prime, cioè c'erano degli alti costi da dover affrontare. Inoltre, il problema energetico era un problema molto, molto grave, molto importante, e cercarono di ovviare alla mancanza di energia prodotta in maniera idroelettrica o con lo sfruttamento del carbone, cercarono di ovviare attraverso la costruzione di centrali nucleari. Qui siamo già verso gli anni 80, centrali nucleari che erano o nascevano già obsolete, c'erano poco sicure, ci impiegavano molto a costruirle e quando la costruzione finiva ciò che era stato costruito all'inizio era già obsoleto, necessitava di ulteriori interventi, oltre che pericoloso dal punto di vista della sicurezza per la fuga di materiale radioattivo. La costruzione di centrali nucleari e lo sfruttamento del territorio per creare dal nulla un'industria metallurgica ebbe come gravissima conseguenza un forte inquinamento del Danubio, cioè i danni ecologici provocati dalla politica economica del governo comunista in Bulgaria furono enormi, e in Bulgaria tuttora lavorano per bonificare aree intere inquinate. Lo stesso Danubio continua a essere altamente inquinato. E dopo la morte di Dimitrov e l'arrivo al potere di uno staliniano puro e duro, quella politica di apertura nei confronti della regione macedone del Pirin, che era storicamente rivendicata dalla Repubblica Socialista di Macedonia, cessò di essere. Anzi, dopo il 1956, Sofia inizia per l'ennesima volta una politica di snazionalizzazione per riaffermare l'identità bulgara dell'area e la mancanza di fondamento della rivendicazione dell'area, della regione del Pirin, da parte della Macedonia socialista. E i problemi quindi continuano ad esserci con la Jugoslavia nel periodo di Zivkov. Più volte Zivkov si incontrò con il maresciallo Tito, ma in più di una occasione i rapporti, che erano costantemente tesi, rischiarono di esplodere. Nel 68, come vedremo, la Jugoslavia condannò l'invasione sovietica della Cecoslovacchia, al contrario della Bulgaria, che si schierò a fianco del proprio principale alleato e partecipò con le proprie truppe del Patto di Varsavia, all'invasione di Praga. I governanti di Sofia ebbero un rapporto un po' meno conflittuale con il governo di Atene, con il quale furono stipulati accordi commerciali, culturali, e in funzione antiturca negli anni 80 sarà firmato anche un trattato di mutua assistenza. L'economia bulgara, oltre che godere di questo particolare sostegno che arrivava da Mosca, che consentiva di soddisfare le esigenze alimentari, godette anche di alcune riforme che Zivkov iniziò a sperimentare già verso la fine degli anni 60, cioè introdusse degli elementi che erano propri del mercato libero. Ciò che le fattorie collettive producevano e che non era consegnato allo Stato poteva essere venduto. Esisteva poi la possibilità di coltivare determinate piccole aree da cui il contadino traeva sia qualcosa di personale ma anche della merce che poteva vendere. Dal 57 in poi i lavoratori delle fattorie collettive cominciarono a beneficiare delle prime pensioni agricole. Quindi il consenso nei confronti del regime, anche se non era fatto da dichiarazioni d'amore sperticate verso il leader e il partito, era un consenso che c'era, in quanto il partito, il governo, garantiva il lavoro, garantiva il salario, un welfare che funzionava, e adesso dal 57 in poi garantiva anche il pagamento delle pensioni agli agricoltori, delle fattorie collettive. La figlia di Zivkov, Lyudmila Zivkova, fu molto attiva nel promuovere la cultura su scala globale del proprio paese. Sarà anche troppo attiva, in quanto finirà implicata in episodi di commerci di quadri, di opere d'arte, finirà sotto accusa per corruzione. Lyudmila Zivkova non darà un bel esempio, la figlia del leader. E il problema della corruzione della struttura del partito sarà un problema presente, in maniera più o meno rilevante, ma comunque presente in tutti gli stati dell'Europa orientale. Come tutti i paesi comunisti, agli inizi degli anni Ottanta, la Bulgaria attraversa una forte crisi. Sarà sia crisi economica, sia crisi ideologica. L'ideologia è già in crisi a Mosca, incomincia a pioggia a essere in crisi dappertutto nei paesi dell'Europa orientale. Siamo nel periodo in cui Solidarnosc sta dando picconate tremende alla struttura socialista sovietica polacca. I problemi economici furono affrontati attraverso una fortissima repressione delle minoranze esistenti in Bulgaria, minoranze turche soprattutto, alle quali fu posta una scelta che non potevano rifiutare: o concedevano allo Stato la maggior parte delle proprie ricchezze e avrebbero avuto la possibilità di continuare a vivere in Bulgaria, oppure se ne andavano in Turchia, lasciando i beni in Bulgaria. In entrambi i casi era un'opzione perdente per i circa 300.000 bulgari di nazionalità turca presenti in Bulgaria. Questo creerà dei problemi non indifferenti con la Turchia, che saranno forse alla base della stipula dell'accordo con la Grecia proprio in funzione antiturca. I turchi che rimasero in Bulgaria furono costretti a subire un'opera di ulteriore assimilazione. Furono costretti ad adottare nomi di origine turca e a convertirsi al cristianesimo, e non ebbero possibilità di protestare. Come dicevo prima, 300.000 turchi di origine bulgara andarono via dalla Bulgaria così, maestranze, agricoltori esperti. Il settore agricolo ebbe un danno enorme dalla politica che Sofia applicò nei confronti della popolazione bulgara di origine turca. In Bulgaria la Chiesa non ha il ruolo che ha in Polonia. Non ebbe la Bulgaria delle forze interne in grado di contrastare con idee riformiste il governo. Ma godette la Bulgaria della crisi internazionale dell'ideologia comunista e delle difficoltà che in tutti i paesi dell'Europa orientale ci furono negli anni Ottanta del Novecento. Ciò che non fece una chiesa che era sottoposta al silenzio assoluto, ciò che non fecero coloro i quali si ispiravano alla conferenza di Helsinki, quella sui diritti umani, il terzo paniere, cioè della conferenza di Helsinki, fu fatto dalle associazioni ambientaliste. E, come vi dicevo prima, il Danubio era inquinatissimo, i danni ambientali erano enormi in Bulgaria. E nel novembre del 1989 ci furono delle dimostrazioni a Sofia su questioni ecologiche. Dimostrazioni che sfociarono in una sorta di campagna generale di riforma politica. I comunisti reagirono deponendo Zhivkov, che ormai era piuttosto decrepito, e lo rimpiazzarono con un nuovo segretario, Petar Mladenov, questo portò soltanto a un dilazionare un po' nel tempo quanto sarebbe accaduto ormai in maniera inevitabile. Nel febbraio 1990 il Partito Comunista Bulgaro rinunciò volontariamente al monopolio del potere e si tennero dal 1931 le prime elezioni libere in Polonia, e a vincere fu la parte moderata del Partito Comunista, alla moderata che si rinominò Partito Socialista Bulgaro. Siamo nel luglio 1991, quando fu adottata una nuova Costituzione con un presidente eletto direttamente dal popolo, un primo ministro responsabile della legislatura e un tentativo di democratizzazione del paese che però incontrò parecchie intoppi. Abbiamo visto come sia stato determinante in Ungheria, in Bulgaria, in Polonia, l'inizio del processo di destalinizzazione per apportare dei cambiamenti o per promuovere dei tentativi di cambiamento all'insegna all'interno della struttura dello Stato. Lo stesso avvenne in Cecoslovacchia. Il processo di destalinizzazione in Cecoslovacchia era iniziato sotto Antonín Novotný, era il segretario del partito, ma era un processo che progrediva in maniera piuttosto lenta rispetto agli altri paesi del blocco orientale, forse rispetto all'Ungheria di sicuro. Novotný proclamò il completamento del socialismo e una nuova costituzione, questo seguendo Khrushchev, e adottò il nuovo nome per lo Stato, Repubblica Socialista Cecoslovacca. Il ritmo del cambiamento, della destalinizzazione, era comunque un ritmo piuttosto lento. La riabilitazione delle vittime dello stalinismo, condannati nei processi Zlatski, iniziò nel 63, quindi più indietro, anzi dopo rispetto a quando era già iniziato il processo di riabilitazione in Unione Sovietica. E i primi risultati concreti, la riabilitazione, anche post mortem purtroppo per loro, delle vittime delle purghe staliniane in versione cecoslovacca, la si ebbe soltanto nel 67. L'applicazione del modello sovietico di sviluppo e politico anche in Cecoslovacchia ebbe dei risultati comunque negativi. in quanto il convincimento che quel modello, quello sovietico appunto, fosse vincente e dovesse applicarsi dappertutto, non prendeva in considerazione il fatto che gli altri paesi comunisti dell'area avevano delle storie differenti rispetto a quella sovietica, avevano anche strutture economiche differenti e di conseguenza il modello sovietico non andava bene dappertutto. Nei primi anni 60 la Cecoslovacchia subì una forte recessione economica. L'industrializzazione, anche lì imposta, scelta dal partito, non funzionava in maniera efficace. Non fu realizzata così come si sperava che fosse e soprattutto non diede gli esiti positivi sperati. Ci furono alti costi da affrontare, sprechi enormi durante il processo produttivo. Inoltre, la parte boema e morava della Cecoslovacchia era caratterizzata per industrie ad alta tecnologia che preesistevano all'installazione del regime comunista e per una media piccola industria che tradizionalmente esportava nell'Europa centrale. Il bacino di esportazione fu chiuso, divenne più difficile da essere utilizzato nel periodo comunista. Questo portò a una riduzione degli introiti e a un conseguente decremento di questa tradizionale forma economica in Cecoslovacchia. Novotny tentò una ristrutturazione economica con qualche intervento che si avvicinava all'economia occidentale che non a quella di stampo comunista. E questo è già un primo elemento di distacco tra la Cecoslovacchia e il modello sovietico. Dobbiamo inoltre considerare un altro elemento che è molto particolare nel panorama dei problemi del comunismo nell'Europa post-bellica, ed è l'elemento intellettuale. Gli intellettuali non ebbero da nessuna parte in Europa orientale un ruolo così forte e determinante come ebbero in Cecoslovacchia. In Cecoslovacchia la Chiesa Cattolica era stata ridotta al silenzio, non ci fu un'opposizione di stampo operaio come in Polonia, né le campagne protestarono come avvenne in Bulgaria o in parte anche dell'Ungheria. Saranno gli intellettuali, i letterati, che rappresenteranno la principale opposizione, la spinta dissidente nei confronti del regime. Ma si tratta di intellettuali spesso di fede comunista, che vedevano non tanto l'errore nella dottrina, bensì lo vedevano nella interpretazione del marxismo-leninismo, che ritenevano essere un'interpretazione errata fatta nel periodo staliniano. Ora, se ciò poteva essere consentito nel periodo della destalinizzazione, una volta superata la fase più immediata della destalinizzazione, quando, anche se partita lentamente, si iniziò a vedere la speranza di un futuro più libero in cui si potesse dibattere, la dissidenza intellettuale cecoslovacca andò oltre quello che poteva essere consentito. Il ruolo degli intellettuali, il ruolo dei docenti e dei loro studenti che operavano insieme, gli universitari, fu un ruolo determinante nella primavera di Praga. Letterati poi molto famosi in Occidente, come Milan Kundera, ad esempio, ed altri del suo gruppo, proposero che la letteratura dovesse essere distaccata dal partito, libera, in altre parole. A questa proposta, alcuni mesi più tardi, durante una riunione di partito, si decise di rispondere con delle azioni amministrative che esprimessero la condanna nei confronti di chi apertamente sosteneva dei progetti di riforma del rapporto tra la società e il partito che di questa società doveva essere la guida. Siamo già alle origini di quello che sarà il problema principale del 68 pragrese, cioè l'iniziale messa in discussione del ruolo primario del partito comunista all'interno della società cecoslovacca. Le idee riformiste di Antonino Novotny erano idee riformiste che si muovevano molto lentamente, e il segretario del partito comunista slovacco Aleksandr Dubček e l'economista Oda Sik lo sfidarono, dissentirono apertamente da lui nel corso di una riunione del comitato centrale del partito comunista cecoslovacco. Novotny decise allora di giocare la carta delle sue buone relazioni con Leonid Brezhnev e invitò per il dicembre del 67 il segretario del Partito Comunista Sovietico a Praga affinché questo potesse dargli sostegno. Era un qualcosa che facevano sempre i segretari di partito dei paesi comunisti nei momenti di difficoltà. Comunque chiedevano l'aiuto politico o militare, come nel caso ungherese, a Mosca. Brezhnev si rende conto che Novotny non ha più potere all'interno del partito, che c'è un forte dissenso nei suoi confronti, e avalla allora l'elezione a segretario del Partito Comunista Cecoslovacco di Dubček, Aleksandr Dubček. Il 5 gennaio del 68 Dubček diventa primo segretario del Partito Comunista Cecoslovacco. Perché questa scelta da parte di Mosca? Il segretario sovietico riteneva che Dubček fosse in grado di guidare un cambiamento all'interno del sistema cecoslovacco e fosse in grado di contenere questa spinta alle riforme senza giungere alla rottura che c'era stata invece in Ungheria, la rottura del quadro politico che c'era stato in Ungheria. Erano passati pochi anni dall'intervento dei carri sovietici a Budapest. Il Cremlino, Brezhnev, opta per una scelta politica questa volta, la possibilità che il nuovo segretario potesse gestire la situazione. Novotny si dimise anche dalla presidenza della Repubblica il 22 marzo del 68 e fu sostituito da Ludwik Svoboda, che diede il proprio consenso alle riforme che erano chieste in quel momento. La stampa occidentale presentò Dubček come un riformatore di stampo democratico o liberale. In realtà il socialismo dal volto umano che Dubček voleva fare non si proponeva di rovesciare il vecchio regime e di allontanarsi dall'Unione Sovietica. Il progetto era di dare maggior libertà politica, di stampa, di espressione. Ed erano riforme sostenute dalla grande maggioranza del paese, operai compresi, sulla spinta di quanto chiedevano gli intellettuali. Quindi lui non voleva abrogare il sistema comunista, il regime, la forma di governo, voleva semplicemente migliorarlo, darne una interpretazione differente rispetto a quella che era stata data sino a quel momento. Di questa sorta di interpretazione deviata del marxismo-leninismo, quindi l'interpretazione staliniana, si era reso colpevole, secondo chi chiedeva le riforme in quel momento o la precedente dirigenza comunista, Gottwald in primo luogo o Zapotocki dopo, lo stesso Novotny inizialmente, avevano creato e mantenuto un regime totalitario fortemente repressivo lì forse dove non ce n'era bisogno, in quanto la presa di potere dei comunisti in Cecoslovacchia nel 1948 era stata molto genuina rispetto ad altri posti, accompagnata da sostegno popolare. Non c'erano state rivolte sommosse come negli altri paesi prima che i governi si installassero e prendessero in mano bene la situazione. Di conseguenza non era tanto il regime comunista a essere condannato, il rapporto con il Partito Comunista, era il modo in cui era stata interpretata la dottrina marxista-leninista, che secondo l'interpretazione della maggior parte della società cecoslovacca poteva essere una interpretazione più aperta, più libera, rispetto a quanto non fosse stato fatto in precedenza. C'è da aggiungere alla questione cecoslovacca poi una particolarità: la presenza della minoranza slovacca all'interno della Repubblica. Sappiamo che la Cecoslovacchia come Stato unitario era nato alla fine della Prima Guerra Mondiale su basi differenti rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere quelle fondative invece. Non uno Stato federale, ma uno Stato unitario centralizzato con la parte slovacca che era, oltre che minoranza, era anche in condizioni di inferiorità rispetto al resto della Repubblica, sia inferiorità economica che culturale, e il governo cecoslovacco non si era distinto per un comportamento equamine, corretto, giusto politicamente nei confronti della parte slovacca dello Stato. Avviata la stagione delle riforme, la popolazione cecoslovacca inizia a premere per ottenere sempre di più. E anche in questo caso sembra rivedere la situazione creatasi in Ungheria, con il leader che non riesce a gestire la folla. Dubček non fu in grado di imporre ai richiedenti sempre più riforme, sempre più allontanamento dall'Unione Sovietica, la calma necessaria per ottenere dei vantaggi senza dover soffrire un'eventuale invasione. Gli intellettuali continuavano a premere, le piazze erano sempre occupate, si recitavano poesie del 1848, si richiamavano i poeti del periodo della Primavera dei Popoli. Insomma, ciò che sembrava dover essere un movimento nato per la riforma in senso socialista di uno Stato che si diceva essere socialista si trasformò in un movimento di stampo nazionalista, con sullo sfondo un distacco dall'Unione Sovietica che in realtà era molto lontano come obiettivo, ma che nell'immediato vedeva la messa in discussione del ruolo del Partito Comunista come elemento principale della vita sociopolitica della Cecoslovacchia. La richiesta di elezioni pluripartitiche e quindi la fine del monopartitismo rappresentò il crollo dell'intera struttura, il fattore accelerante, quello che alla fine fece precipitare la situazione e indusse il Cremlino a intervenire militarmente. E l'intervento avvenne dopo incontri continui con Dubček, con Svoboda, con i principali esponenti della famosa Primavera di Praga, ma ormai la folla, la piazza era così forte che Dubček non era più in grado di imporre nulla. Brezhnev, ritenne opportuno a quel punto por fine agli indugi e decidere l'intervento armato. Nella notte tra il 20 e il 21 agosto 1968, le forze del Patto di Varsavia penetrarono in Cecoslovacchia. La manovra era stata studiata già da diverso tempo. Il paese fu occupato quasi senza colpo ferire e in maniera molto rapida. Fu un'operazione da manuale, si potrebbe dire. Utilizzati veicoli corazzati e utilizzati militari che ritenevano di stare andando a liberare i fratelli, i compagni cecoslovacchi da un tentativo controrivoluzionario. Loro intervenivano contro la reazione fascista, ma in realtà stavano intervenendo contro una popolazione che chiedeva una revisione completa del rapporto con il Partito Comunista all'interno e con l'alleato leader, l'alleato principale del patto di Varsavia del Comecon, cioè con l'Unione Sovietica. L'esercito cecoslovacco non reagì. Era forte di 12 divisioni inquadrate all'interno del patto di Varsavia e gli era stato ordinato all'esercito cecoslovacco, a queste divisioni, di presidiare la frontiera con l'allora Germania Est. Era stato tutto studiato, scusate, la Germania Ovest. La Germania Ovest non minacciava un intervento armato contro la Cecoslovacchia. In tal modo, qualora qualcuno avesse avuto intenzione di resistere nell'esercito, non avrebbe potuto farlo. Erano troppo lontani dal teatro operativo. Arrivarono prima i carri armati sovietici che penetrarono in Cecoslovacchia dalla Sassonia. L'esercito, del resto fedele e integrato all'interno del patto di Varsavia, schierato sulla frontiera con la Germania Ovest, avrebbe dovuto impedire l'eventuale arrivo di aiuti dall'Occidente. Quindi l'esercito cecoslovacco di fatto facilita l'invasione, non reagisce, è schierato da tutt'altra parte e favorisce coscientemente l'arrivo dei carri armati sovietici. Si celebrava in contemporanea il congresso del Partito Comunista Cecoslovacco che avrebbe dovuto sancire la definitiva sconfitta dell'ala staliniana e soprattutto la validità delle riforme. Si riunirono in una fabbrica clandestinamente, guidati da Aleksandr Dubček, i membri del Comitato Centrale del Partito Comunista Cecoslovacco. Approvarono tutto del programma riformatore, ma l'approvarono in un momento in cui quanto stava accadendo nel paese stava rendendo inutile la loro stessa approvazione. Le delibere del congresso saranno rese nulle e sconfessate dalla nuova dirigenza che si succederà a quella che aveva guidato non molto bene la Primavera di Praga. Così come per i fatti ungheresi, anche per il 68 di Praga, per la Primavera di Praga, l'Occidente brillò per il proprio silenzio. Nel 56 ungherese c'era stata la crisi di Suez, i problemi che gli Stati Uniti avevano in Asia, la ridefinizione del ruolo delle ex grandi potenze europee, la Francia e il Regno Unito. Nel 68 vige l'esistenza della guerra fredda e il fatto che le aree del mondo erano divise in aree di interesse, in aree di intervento, all'interno delle quali la grande potenza di riferimento si muoveva come meglio credeva e un'eventuale reazione avrebbe avuto delle conseguenze belliche non indifferenti. Siamo nel 68, il mondo occidentale da parte sua sta attraversando un periodo di crisi, di rivolgimenti sociali. Negli Stati Uniti le proteste nelle università occupate contro la guerra del Vietnam. Di converso, in Europa le manifestazioni di piazza, le occupazioni delle fabbriche, gli scontri violenti. Anche in questo caso non c'era, seppur ci fosse stata la volontà, la possibilità di intervenire a sostegno dei cecoslovacchi. Lo si poteva fare con denunce, con prese di posizioni, ma quelle dei partiti non comunisti erano scontate, dovevano essere i partiti comunisti occidentali eventualmente a protestare contro l'invasione dei carri armati sovietici. In Italia il Partito Comunista Italiano, quello di Longo e Berlinguer in quel periodo, parlò di errore politico, non denunciò un'aggressione, ma non prese però le posizioni così smarcatamente pro-sovietiche che aveva avuto Togliatti nel 1956 ungherese. Questo significava che qualcosa stava cambiando nella percezione, nella interpretazione della politica sovietica anche nel Partito Comunista Italiano. Si parlò di errore politico, mentre l'ala sinistra del partito, quella che si incontrava sulle pagine del manifesto, scrisse che il socialismo sovietico era divenuto un sistema non più riformabile. Fu un giudizio molto duro, un sistema non più riformabile, obsoleto o quasi. Sarà soltanto 10 anni dopo che il Partito Comunista Italiano condannerà l'invasione, quando si discuterà non più di un socialismo diverso da quello sovietico, bensì di un socialismo di carattere democratico. Saremo già nel 78, è nato già l'eurocomunismo. Berlinguer è il leader di un partito che aveva accettato l'ombrello della NATO a difesa della libertà, quindi la situazione era del tutto cambiata. Dubček cesserà la propria attività politica, finirà a fare il giardiniere, ma politicamente la Primavera di Praga ebbe una eco internazionale molto forte. A Praga si guardò come la prima vera svolta impressa al comunismo, più forse del tentativo rivoluzionario ungherese, forse perché i tempi erano più maturi. Il 68 di Praga in un certo senso anticipa intellettualmente quello che stava per accadere nella Polonia, in cui i primi scioperi annunciavano la nascita dei sindacati liberi. E con questo abbiamo concluso questa lezione.